Newsline di Controradio, notiziario regionale.
Ore 12:46 passate da qualche secondo, ben trovati dalla redazione regionale di Controradio. Iniziamo con la mafia che ha messo le bombe, però qualcuno l'ha aiutata e noi siamo sempre preoccupati che chi è rimasto nell'ombra possa di nuovo agire o comunque prendere esempio dalle vicende di 30 anni fa per tentare di inquinare la vita democratica del nostro paese. Lo ha detto oggi a Firenze Daniele Gabrielli, vicepresidente dell'associazione vittime della strage dei Georgofili, a margine dell'evento 1:04 organizzato dalla Regione Toscana in occasione del 32esimo anniversario dell'attentato avvenuto la notte del 27 maggio del 93. Ascoltiamo la sua testimonianza ai microfoni di Raffaele Palumbo.
Eravamo da poco coricati, ancora svegli, quando sentiamo un boato e qualcosa che stava distruggendo la nostra casa. Istintivamente abbiamo messo la testa contro i cuscini e poi siamo stati riempiti di detriti e di vetri. È cominciata la nostra, purtroppo, avventura, perché il terrorismo punta proprio a colpire persone casualmente, nel momento sbagliato, nel tempo sbagliato. Ma perché? Perché vuole esercitare una minaccia contro le nostre libertà. Non ci può essere memoria senza verità, ma anche perché se no altrimenti questa memoria non serve, se no diventa una celebrazione, importante quanto si vuole, ma in realtà bisogna fare i conti con la nostra coscienza, a livello individuale da un lato, ma anche le istituzioni e i partiti politici, perché non basta l'azione della magistratura e della polizia per risolvere i problemi. Ci vuole quindi una presa di coscienza. Noi sappiamo che la mafia non agì da sola, è lei responsabile, sono stati comminati decine e decine di ergastoli, però è chiaro che qualcuno consentì loro di agire in cosiddetto incontinente, e questo che ancora è una verità che manca e che la Procura della Repubblica di Firenze sta cercando di portare alla luce e che noi stiamo stimolando ogni giorno di più.
La cronaca, ci spostiamo a Prato. Un provvedimento di fermo è stato emesso nei confronti di un 28enne di origine cinese per le indagini della squadra mobile sull'aggressione con bastoni di legno, bottiglie di vetro, calci e pugni compiuta da 4 uomini ed una donna il 9 aprile scorso intorno alle 21 nel privé di un locale notturno a Prato, ai danni di un gruppo di almeno 4 connazionali. Il 28enne, si spiega in una nota della Procura di Prato, è ritenuto responsabile di aver rafforzato il proposito criminoso degli altri Rei, presentandosi nel locale brandendo una mazza di legno, accedendo con altri al privé e partecipando all'aggressione fisica nei confronti di tutti i soggetti presenti all'interno della stanza. L'ipotesi di reato per cui la procura procede è il tentato omicidio. Parliamo di discariche abusive. In corso un'operazione di carabinieri e polizia municipale pistoiese per l'esecuzione di un provvedimento di perquisizione e sequestro nell'ambito di un'inchiesta della DDA di Firenze sulla discarica abusiva sorta da tempo è già bonificata più volte nei pressi del campo nomadi denominato ex Campovolo di via Ciliegiole a Pistoia, a cui sono stati apposti i sigilli. 5 gli indagati destinatari del provvedimento, ritenuti responsabili a vario titolo dei reati di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti, gestione illecita di rifiuti e realizzazione di discarica abusiva. All'operazione stanno prendendo parte oltre 40 operatori di PG tra carabinieri del gruppo per la tutela dell'ambiente e della sicurezza energetica di Roma e del comando provinciale, supportati da 2 unità cinofile e da un elicottero dell'arma, insieme a 10 agenti della municipale. Si legge ancora che le indagini proseguono per identificare i produttori iniziali di rifiuti, rivolto anche un appello ad avvalersi di ditte autorizzate per lo smaltimento e a segnalare tempestivamente ogni situazione di illegalità. E poi un'ultima ora che dice appunto che i 5 indagati, secondo quanto appreso, sono tutti nomadi che abitano fuori Pistoia. Nel corso dell'operazione sarebbero state sequestrate anche alcune somme di denaro contante e documentazione che potrebbe rivelarsi utile per ricostruire la filiera dei rifiuti e individuare chi li avrebbe prodotti e non correttamente smaltiti. Rimaniamo in tema perché andranno via con l'elicottero i rifiuti franati nel Rovigo e dispersi nei tratti a valle del torrente dopo il maltempo del 14 e 15 marzo scorsi a Palazzolo sul Senio a Firenze, che causa smottamento ha fatto riemergere una discarica degli anni 70. Le operazioni di rimozione si svolgeranno lunedì 26, quando cominceranno i voli dell'elicottero con i primi sacchi di rifiuti raccolti con speciali mezzi operativi a ragno. Sul cantiere di somma urgenza messo in campo dal consorzio di bonifica 3 Medio Valdarno, lunedì saranno presenti l'assessore all'ambiente Monia Monni, il presidente del consorzio di bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Palazzuolo sul Senio Marco Bottino. E adesso parliamo di Gaza. Domani 24 maggio in tutta Italia si terrà la seconda iniziativa lanciata con l'hashtag Ultimo Giorno di Gaza, che invita i cittadini, gruppi e associazioni ad esporre lenzuoli bianchi da finestre, balconi, piazze ed edifici pubblici e privati, trasformando oggetti quotidiani in simbolo di lutto e memoria. Un gesto visibile e corale che richiama il sudario come estrema forma di pietas. Gli organizzatori invitano i partecipanti a scattare fotografie dei lenzuoli e condividerle sui social con l'hashtag Ultimo Giorno di Gaza oppure Gaza ST Day, contribuendo a una mobilitazione diffusa che attraversi quartieri, città campagne, scuole e luoghi di lavoro. Sentiamo la professoressa Micaela Frulli tra le firmatarie dell'appello, intervistata da Chiara Brilli.
Abbiamo rivolto un appello che ciascuno potesse declinare a suo modo. La nostra idea è stata di far vedere i morti di Gaza che il mondo non vuole vedere. Per questo abbiamo pensato ai sudari, quindi lenzuoli bianchi appesi alle finestre, appesi ai balconi, nelle piazze, nelle strade. Hanno aderito moltissimi comuni, quindi saranno appese le lenzuola anche ai palazzi municipali di tanti comuni grandi e piccoli, da Bologna a piccoli comuni delle Valli Valdesi o della Sicilia. E questo è proprio un segnale di voler far vedere tutti i morti che diciamo non stiamo guardando, ci stiamo voltando dall'altra parte. Quando dico ci, mi rivolgo agli stati dell'Europa innanzitutto, non a noi cittadini. Anzi, i cittadini sono indignati e quindi abbiamo voluto dar voce a tutti e che tutti possano far sentire la loro indignazione attraverso questo semplice gesto, in modo da far pressione sui nostri governi perché facciano finalmente qualcosa per interrompere questo massacro. È difficile trovar voce. I palestinesi ci chiedono di farlo. Io sono di ritorno da Rafa, dove sono stata con una delegazione italiana. Quando siamo arrivati al confine ci continuavano ad arrivare messaggi dall'altra parte, da Gaza, di palestinesi che ci ringraziavano, ci chiedevano di continuare a parlare, ci chiedevano di continuare a fare qualcosa. Dobbiamo farlo, abbiamo il dovere morale di farlo, io poi dico dobbiamo anche il dovere giuridico.
Centinaia le adesioni all'appello lanciato per una mobilitazione di cittadine e cittadini, associazioni e istituzioni della Piana Fiorentina per la Palestina. La data scelta è sempre quella di domani, 24 maggio, per una manifestazione per le strade di Sesto Fiorentino con concentramento in piazza Vittorio Veneto alle 14 e conclusione del corteo in piazza Rapisardi di fronte all'Unione Operaia di Colonnata per gli interventi degli organizzatori e delle realtà coinvolte. Hanno dato la propria adesione tra gli altri i sindaci di Sesto, Calenzano e Campi, CGL, FIUM e le forze politiche di centrosinistra di Sesto, Calenzano e Campi, numerosi circoli, ARCI, ACLI e sezioni AMPI. Chiamare allora dopo, insomma, abbiamo sentito Jacopo Madao, assessore alla cultura del comune di Sesto e militante del collettivo che ha lanciato la piattaforma.
È stato un appello lanciato dal giovedì, che di base è un collettivo che opera all'Unione Operaia di Colonnata ed organizza serate spesso molto leggere, spesso invece inseriamo di contenuti, come dire, di natura politica, e quindi è un momento di riflessione, approfondimento che viene dato la possibilità di seguire appunto ai giovanissimi di Sesto Fiorentino ormai da più di 4 anni che stanno andando avanti con un grande successo. Abbiamo lanciato questo appello come una necessità, quindi saremmo stati contenti anche di essere solo 50-100 persone in piazza. In realtà le adesioni delle associazioni hanno superato le 80, ci sono davvero tante istituzioni che hanno aderito e poi i cittadini, i singoli cittadini che hanno deciso di compilare il form per dare la propria adesione, siamo arrivati a 400 in queste ore. Noi ci chiedevamo in una nostra riunione, ma cos'altro deve succedere prima che il governo italiano e le istituzioni europee possano fare qualcosa? Cos'altro deve succedere? Siamo in un contesto in cui il genocidio è chiaro e non lo diciamo solo noi. Nella striscia di Gaza non entrano aiuti da settimane, mesi, sono bloccati medicinali, acqua e cibo. A tutto questo si è aggiunto questo piano, io mi sento dire criminale, di occupazione della striscia. Ecco, cos'altro deve succedere prima che le nostre istituzioni interrompano i rapporti diplomatici, commerciali con Israele? Ecco, noi ce lo chiediamo alla manifestazione, e qualche intervento, vuol dire, assolutamente esperto, importante, magari ci aiuterà a capirlo.
Cambiamo pagina. La Camera di Commercio di Firenze ha commissionato uno studio a Fit Consulting, società legata a Union Trasporti, che coinvolgerà 37.000 abitanti e 15.000 aziende al fine di elaborare un piano sulla logistica urbana che sarà pronto entro dicembre e sarà consegnato al Comune. Il primo incontro pubblico con i cittadini, imprenditori e lavoratori è fissato il 10 giugno dalle 15.30 alle 18.30 alla Camera di Commercio. Sentiamo Massimo Marciani di Fit Consulting e la sindaca di Firenze Sara Funaro.
Una cosa che accomuna Firenze con tutte le città con cui abbiamo lavorato è la risorsa scarsa. In questa città, come nelle altre città, la risorsa scarsa è lo spazio. Lo spazio è la cosa più preziosa che c'è in nostre città, e quindi dobbiamo trovare un modo per poter garantire che la somma di diritti individuali corrisponda anche al bene comune. Quindi questo metro quadro di spazio deve essere gestito nel modo migliore, e quindi evitando che ci possano essere delle contemporaneità di azioni di attività che provocano congestione, che provocano conflitti. Quindi un modello di governance che vada a definire le esigenze della città, i flussi della città, e poi a individuare nel tempo delle misure che possono essere attuate per ridurre questo problema, che è un problema sostanziale di accaparramento dello spazio urbano.
Nel centro storico, come voi sapete, noi abbiamo già iniziato a lavorare in tante direzioni, faccio un esempio anche tutto il tema delle telecamere in entrata, in uscita, sulle quali stiamo lavorando, e tante altre azioni. Questo è un passo importante che porta a mettere in piedi e poi presentare uno studio, una progettualità che vada a dare risposte di efficienza per gli operatori che lavorano e dall'altra parte di sostenibilità per la mobilità nella città.
E adesso ci colleghiamo subito in diretta con il nostro Domenico Guarino, che sta seguendo per noi la conferenza stampa dalla Fondazione CR Firenze in via Bufalini per la presentazione di Musarte Festival 2025. Allora, Domenico, a te la linea per sentire quali sono le novità di quest'anno.
Possiamo dire innanzitutto che come stiamo raccontando ci sono tante presentazioni di festival, no? Che richiamano all'estate, anche se il clima ancora non è estivo, ma il bel tempo dovrebbe arrivare. Musart Festival è arrivata alla 10ª edizione, ricorderanno i nostri ascoltatori che in origine la location era Piazza Santissima Annunziata, ora invece da 2 anni si è spostato Musart Festival al Parco Medicio di Pratolino. E il cartellone dal 17 luglio prevede Loredana Bertè, che celebra i 50 anni di carriera, Roberto Vecchioni, Giovanni Alleve, l'Orchestra Sinfonica Italiana, Nino D'Angelo, Diodato e i Gatti Mezzi, che naturalmente hanno avuto un proscenio ideale per lanciare il loro concerto proprio dalle frequenze di Controradio. Un cartellone composito con grandi nomi della musica italiana e anche con dei ritorni importanti come quello dei Gatti Mezzi, da segnalare, come detto, 50 anni da Ribelle, che è il tour che riporterà dal vivo Loredana Bertè, ma anche la tappa attesissima di Diodato venerdì 18 luglio, mentre giovedì 17 sarà il turno di Nino D'Angelo, che inaugurerà la grande arena en plein air del Musart Festival. L'Eterno Scugnizzo, che celebra anche lui una ricorrenza importante, 40 anni di carriera, e poi, come dicevamo, i Gatti Mezzi che arrivano a Pratolino con il loro show il giovedì 24 luglio. Il tema importante naturalmente è anche quello della valorizzazione di un luogo come il Parco di Pratolino, che paradossalmente può sembrare strano, ma tanti ancora non conoscono, sia non fiorentini che fiorentini. Allora questa è l'occasione di poterci andare, poterlo vedere e magari ritornare con calma. Qui dalla Fondazione Cassa Risparmio Firenze è tutto, a te la linea.
Grazie mille a Domenico Guarino. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi parzialmente nuvoloso con isolati brevi rovesci pomeridiani e deboli precipitazioni sulle zone di Crinale Appenninico e sui versanti emiliano-romagnoli dell'Appennino. Generale attenuazione della nuvolosità in serata. I venti saranno deboli moderati di grecale. I mari da molto mossi a mossi in attenuazione. Le temperature in prevalente lieve diminuzione. Davvero tutto per oggi. Alle 13 finisce il nostro notiziario, che torna puntuale alle 18.45 da Sandra Salvato. Un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.